Sono le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Milano ricordi ufficialmente Denis Cosco la proposta del presidente della commissione antimafia comunale per onorare la memoria della figlia di Lea Garofalo, morta suicida ieri a 35 anni, la stessa età che aveva la madre quando fu uccisa dall'ex compagno ndranghetista. La destra litiga ma poi approva l'autonomia differenziata al Pirellone, esulta la Lega, freddi gli alleati, le critiche delle opposizioni, la montagna ha partorito un topolino, è solo propaganda. La lobby dei costruttori ha già incassato, ora la città torni a pensare a chi lavora nell'edilizia. La filia CGL replica al sindaco Sala e chiede che la ricchezza venga redistribuita tra la cittadinanza. Tempo previsto per la giornata con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
La perturbazione che ha portato rinfresco e temporali dei giorni scorsi lascia il posto all'anticiclone delle Azzorre con ritorno del sole e temperature nella norma stagionale. Le previsioni quindi per oggi: abbastanza soleggiato con banchi nuvolosi regolari in dissoluzione al mattino e qualche passaggio nuvoloso o velatura nel pomeriggio, comunque asciutto, le temperature massime attorno ai 24-25 gradi. Anche per domani sabato tempo simile, soleggiato con nuvole irregolari durante la notte primo mattino e qualche cumulo nel pomeriggio in montagna con temperature stazionarie. Domenica soleggiato e un po' più caldo, 25-27 le massime, solo qualche velatura di nubi alte nel pomeriggio.
La morte di Denis Cosco, la figlia di Lea Garofalo, assassinata dall'ndrangheta nel 2009, si è suicidata. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu uccisa dall'ex compagno in un appartamento in Piazza Prealpi a Milano. Denis Cosco prese parte al processo, è stato un esempio di ribellione alle mafie entrato nella storia recente di Milano. Rosario Pantaleo, presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano, ha proposto che la città la ricordi ufficialmente insieme a tutte le realtà dell'antimafia. Sentiamolo.
Per chi era presente al funerale di Lea Garofalo, si ricorda la voce di sua figlia Denise nascosta in un palazzo vicino che comunque assisteva al funerale, e soprattutto si ricorda della importanza di tutta la vicenda proprio anche per il movimento antimafia di Milano. Fu una vicenda che scosse l'animo di tantissime persone, anche poi di quei ragazzi del presidio che andarono a tutte le udienze del processo. Questo ci fa pensare però che molto spesso chi si immagina che alcune storie finiscano con un omicidio e con una sentenza, e poi ci dimentichiamo sempre che lasciano il segno in persone sensibili, e evidentemente questo segno, questo solco nella vita di questa donna è stato un segno indelebile. Penso che il sindaco certamente non si tirerà indietro a intervenire o comunque a fare un'iniziativa. Io penso e mi auguro, insieme anche con tutte le realtà che operano nel campo dell'antimafia, per ricordare questa donna.
L'accordo sull'autonomia differenziata non risponde ai problemi dei Lombardi, è pura propaganda leghista. Ad affermarlo i consiglieri delle opposizioni che hanno partecipato al presidio organizzato fuori dal grattacielo Pirelli, mentre in aula venivano esaminati gli schemi di intesa tra Regione Lombardia e Governo Nazionale, approvati ieri con i soli voti della maggioranza. Presenteremo una risoluzione alternativa, hanno detto le opposizioni. Gli accordi proposti dalla destra sono un'occasione persa, secondo Emilio Del Bono, consigliere regionale del PD e vicepresidente del Consiglio regionale.
Una montagna che ha partorito non un topolino, peggio, perché siamo una sconfitta nel metodo e nel merito. Nel metodo perché di fatto questo Consiglio regionale, che avrebbe potuto discutere di un mandato al Presidente della Giunta regionale per negoziare funzioni, materie e competenze per la Regione Lombardia, non l'ha fatto. Si è affidato ad una vecchia risoluzione del 2017, peraltro totalmente tradendola, perché quella risoluzione prevedeva 23 materie, anziché ovviamente 4, e soprattutto prevedeva le risorse, prevedeva autonomia. Tornando un po' al vecchio slogan del referendum del 2017, 54 milioni, miliardi di ragioni per votare sì, qui siamo a zero ragioni per votare, ma perché non c'è un euro per la Regione Lombardia e non ci sono competenze reali. Tant'è vero che gli accordi non entusiasmano nessuno, lo si accorge anche dal dibattito del Consiglio regionale, cioè Fratelli d'Italia fuori, distratta, Forza Italia che fischietta, la Lega che fa fatica a dire che questi siano degli accordi seri. Ecco, quindi è questo il quadro e noi ovviamente abbiamo il dovere di sollecitare invece un'autorevolezza di una giunta regionale, di una regione Lombardia che può davvero negoziare in maniera seria delle funzioni con lo Stato centrale, ma non l'ha fatto.
La lobby del costruttore ha già incassato Milano, torni a pensare a chi lavora nell'edilizia. L'appello con cui la filiera di Milano, la categoria della CGIL che si occupa degli edili, ha replicato alle parole di Beppe Sala. Secondo il sindaco, a Milano si costruisce tanto quanto si costruiva nel 2015, gli oneri di urbanizzazione rispetto al passato sono aumentati. Se c'è una lobby del cemento un po' scarsina, basta parlare per slogan, aveva detto pochi giorni fa, rivolto a chi intende candidarsi per il centro-sinistra alle prossime elezioni comunali. In questi anni i costruttori hanno beneficiato di grandi utili, questa ricchezza va ridistribuita a chi lavora, invece il pensiero del sindacato. Sentiamo Riccardo Piacentini, segretario generale filiera CGIL di Milano.
Noi partiamo da un punto, e cioè che in questi ultimi 10 anni la città di Milano si è trasformata in una città esclusiva ed espulsiva nei confronti dei lavoratori, degli studenti, dei ceti meno abbienti, meno ricchi. È stato favorito in ogni modo colui che voleva venire a Milano per investire, per speculare, tutto chiedendo ai cantieri edili di lavorare a pieno ritmo con dei tempi insostenibili. Quindi noi chiederemo a chi si candida per governare la città di cambiare completamente pagina. Ci stupisce che il sindaco persista nel rivendicare quello che è stato fatto, che secondo noi andava in una direzione diametralmente opposta, che non ha funzionato.
Ma questa, così è stata definita, lobby del cemento, è davvero scarsina, come dice Sala, a suo avviso?
Beh, insomma, hanno portato a casa un sacco di risultati. Hanno portato a casa profitti, cantieri, lavori, oneri di urbanizzazione bassissimi, hanno portato a casa delle procedure ultra semplificate per poter costruire condomini nei palazzi, nei cortili condominiali. Io direi che c'è poco da lamentarci dal loro punto di vista, c'è da riequilibrare uno squilibrio, non c'è da rivendicare la bontà di quanto fatto, bisogna andare in una direzione completamente diversa.
È stato ufficializzato il gruppo di 13 persone che dovrà aggiornare la carta dei valori del centro-sinistra milanese. Il gruppo dei cosiddetti saggi, composto da personaggi dell'associazionismo e del terzo settore cittadino, inizia ora un percorso che lo porterà a stilare una carta dei valori per l'area progressista in vista delle prossime elezioni comunali. A Broni, in provincia di Pavia, c'è preoccupazione per la presenza di amianto nel liceo Golgi, che da lunedì riaccoglierà gli studenti per l'inizio dell'anno scolastico. L'edificio era stato chiuso il 23 marzo per una dispersione di fibre di amianto durante l'installazione di un ascensore per disabili. Dopo le verifiche, ATS Pavia ha dichiarato la struttura sicura, sottolineando che verranno effettuati controlli frequenti e rafforzati. Resteranno inutilizzabili un bagno e la palestra. Carlo Barbieri è il coordinatore della UIL Lombardia di Pavia.
La questione è iniziata molto prima dell'estate, difatti poi la scuola è rimasta chiusa e gli studenti sono stati poi dirottati in sedi di fortuna. La scuola è rimasta chiusa perché sono iniziati dei lavori di ristrutturazione e, guarda caso, si sono accorti che c'era la presenza dell'amianto. Perciò gravi carenze di sicurezza sia per gli studenti che per i lavoratori della scuola che per i lavoratori di interventi di ristrutturazione. Noi da quel momento lì abbiamo chiesto a chi è preposto a fare i controlli, perciò ATS, a chi deve governare un po' tutto il sistema, perciò la provincia che è la proprietaria della struttura, e poi anche al presidio scolastico, di capire quali potevano essere le soluzioni, sapendo benissimo che siamo Broni, la presenza dell'amianto è una costante in molti edifici e soprattutto Broni ha avuto moltissimi morti per asbestosi. Noi non abbiamo avuto nessuna risposta, abbiamo chiesto di capire a che punto erano i lavori, abbiamo chiesto di capire gli atti di ATS di Pavia che è uscita per fare i controlli, abbiamo chiesto un tavolo per definire un po' insieme le modifiche, le procedure per far sì che l'anno scolastico poteva iniziare in totale sicurezza. Non ci hanno mai risposto. L'ultima chicca è quella di una specie di decalogo che la direzione della scuola ha mandato a tutti gli studenti e tutto il personale della scuola, dove si certifica che c'è presenza di amianto, però dicono che è amianto compatto, non pericoloso, però non si possono graffiare i muri. A questo punto noi ci chiediamo tutti questi mesi cosa sono passati a fare.
Famiglie che hanno già pagato il servizio e che a pochi giorni dall'inizio della scuola si trovano a dover capire dove lasciare i propri figli prima e dopo le lezioni. Succede a Gallarate, dove ora le famiglie devono affrontare un bel problema alla vigilia dell'inizio della scuola. Sentiamo il servizio.
Inizia la scuola e a Gallarate i genitori scoprono che non verranno attivati i servizi di pre e post scuola fondamentali per conciliare i tempi delle famiglie. La comunicazione è arrivata solo in questi giorni, alla vigilia della ripresa delle lezioni. In alcune scuole dei quartieri periferici non si è raggiunto il numero minimo di iscritti al servizio, che è stato innalzato quest'anno da 10 a 12 bambini. Per l'amministrazione guidata dal leghista Andrea Cassani è un sacrificio necessario per far quadrare i conti. Per l'opposizione invece è la naturale conseguenza di precise scelte politiche di bilancio che hanno privilegiato investimenti come il nuovo palazzetto dello sport e in parte anche conseguenze degli aumenti delle tariffe che hanno già spinto alcune famiglie a rinunciare al servizio. Aumenti tra l'altro con una sorta di progressività al contrario, per le famiglie meno abbienti si arrivava al 60%, per quelle con ISEE più alto ci si limitava, per così dire, al 20-30%. Analisi a parte, resta il problema concreto di famiglie che in pochi giorni dovranno cercare una soluzione per garantire la cura dei bambini e insieme il diritto al lavoro dei genitori. Da Malpensa, Roberto Morandi.
Un esposto alla Corte dei Conti per possibili danni erariali e per verificare la regolarità degli aumenti di costi pubblici, i comitati no tangenziale del Parco del Ticino e del Parco Agricolo Sud Milano, insieme al Circolo Lega Ambiente e Terre di Parchi, tentano una nuova azione per provare a bloccare il progetto della superstrada Vigevano Malpensa, un'opera ritenuta impattante e inutilmente costosa da chi la contesta. Regione Lombardia invece continua a difenderla. Agnese Guerreschi è la portavoce del comitato no tangenziale.
Abbiamo segnalato il fatto che i costi di quest'opera sono aumentati in maniera esponenziale negli ultimi anni. Era stata fatta passare per un'opera che doveva costare abbastanza poco, invece continua a aumentare in maniera assolutamente ingiustificata. Un altro motivo di esposto è che noi avevamo proposto nel corso degli anni un sacco di soluzioni infinitamente meno costose, meno impattanti e non sono mai state prese in considerazione. Da 220 milioni all'anno nel 2022 ai 400 milioni all'anno nel 2026. È un aumento pazzesco. È vero che ci sono stati degli aumenti, ma così tanto da quasi raddoppiare? No. La Regione Lombardia particolarmente insiste moltissimo su quest'opera e questa infrastruttura perché? Perché ha sempre in mente di fare una nuova tangenziale ovest esterna e ci sta provando per l'ennesima volta. Una strada tutta nuova in zona parco, quando riqualificando le strade esistenti e facendo qualcosa sul trasporto ferroviario, non vengono fatte le cose che potrebbero risolvere i problemi.
È partita benissimo l'avventura del Como in Champions League. I lariani all'esordio assoluto nella competizione europea hanno vinto 4-1 contro l'Lipsia. La prossima gara sarà il 14 ottobre a Rotterdam contro il Feyenoord. Sono le 7:28 minuti, è tutto. Metro Regione ritorna questa sera alle 19:45. Una buona giornata da Alessandro Braga.